Vi sono, così sappiamo, libri importanti, capitali, inesauribili. Libri di immagini grandi, di verità decisive. Quando li abbiamo letti? Sono passati tanti anni. O ci siamo promessi di leggerli, o di rileggerli. Ci siamo promessi di essere calmi, savi, vecchi o nuovamente giovani. Di sfuggire, chissà per quale miracolo e per quale merito, agli impegni dell'esistenza. Un'estate di vacanza se non possiamo altro, un pomeriggio, un viaggio, una malattia, li leggeremo. Talvolta accade che li leggiamo davvero. Allora, se saremo riusciti ad accordare per un attimo il nostro cuore a quello delle parole stampate, ci prenderà uno stupore, quale talora innanzi a un paesaggio o un volto. È come se ci si mostrasse per la prima volta la distanza fra la pigrizia verso le apparenze del reale e il risoluto vivere cui invita e allude quella forza di parole che in sé ha saputo stringere tanti oggetti, spazi e tempi. Ma il viaggio è finito. Il pomeriggio d'estate porta le voci degli amici. Il libro, concluso o interrotto, si allontana sempre più rapidamente da noi. E se vengono, ma sempre più rare e penose, sere che dissipino il tessuto delle cose da fare, quando molto lontana pare la mattina seguente, ci avverrà di percorrere con lo sguardo il cimitero delle nostre letture, allineate sugli scaffali, quasi chiedessero uno stimolo ad esistere. Ma per parlare, i libri hanno bisogno, come le anime dell'Ade, di bere sangue. Allora esitiamo. Non vogliamo sacrificare il nostro scarso sangue. E qualunque sia per essere il libro sul quale questa sera ci fermeremo, ci difenderemo da lui, protetti dall'imminenza del sonno. Lo impiegheremo come un passaggio, come un ponte su quelle poche ore. Poi dormiremo. Così passano gli anni. E i libri dei morti ci guarderanno sempre più irraggiungibili, con la tristezza di chi ha detto: «Così non siete capaci di vegliar meco un'ora sola».
Leggere permette di entrare in contatto con voci, storie e mondi distanti dal nostro quotidiano. Attraverso i libri, noi siamo entrati in carcere. Cosa significa portare degli oggetti in un istituto di sorveglianza? Che forma assumono lo spazio e il tempo al suo interno? Qual è il rapporto tra la città e il microcosmo carcerario? Fuori formato, esperienze dal circolo dei lettori della Dozza, è un podcast di Verdiana Benatti e Alessandro Vuozzo.
Terzo episodio. Tempo.
Le parole che abbiamo ascoltato sono tratte da un saggio di Franco Fortini del 1953 intitolato La biblioteca immaginaria. Seppure scritte più di 70 anni fa, parlano di una condizione familiare anche ai lettori del 2025. La frenesia della vita quotidiana, gli impegni dell'esistenza, sembrano soffocare ineluttabilmente quel tempo di assoluta libertà che è il tempo della lettura.
Sono venuto in carcere, avevo scritto quanto erano i militari, che scrivevo alla ragazza e ai miei genitori. Non ho mai più scritto. Poi quando sono stato arrestato, mi sono messo a corso giornalismo, ho ricominciato a scrivere e vi dico la verità, mi piace, ho già fatto una ventina di articoli che sono passati, così. E adesso leggendo chissà, provo di qualche cosina da mettere giù pure io, non è che adesso per fare un po' passare il tempo, perché qua il tempo, ragazzi, fuori una giornata passa veloce, perché il ritmo della vita, tutto qui dentro è un massacro, è proprio. Se uno non si tiene un po' impegnato,
per forza.
Nella scorsa puntata abbiamo visto come gli angusti spazi del carcere e la quasi totale assenza di intimità al suo interno rendano difficile la lettura. Al contrario, la grande quantità di tempo che la detenzione concede, o per meglio dire impone, sembrerebbe favorirla. Il carcere è per definizione il luogo della sospensione perenne. Ma se la lettura all'esterno è sospensione dalla convulsa routine delle cose da fare, in carcere non è che una pausa da una quotidianità monotona e per lo più vuota, una sorta di atemporalità in cui veniamo risucchiati anche noi ogni volta che varchiamo le mura della dozza.
Quando si entra in carcere si entra un po' in una realtà un po' atemporale. Sa, questo per varie ragioni, io non ho un orologio, quindi non tengo sotto controllo il tempo, non ho un dispositivo per poter, diciamo così, controllare che ore sono, e si entra in una dimensione veramente molto sospesa. Questa dimensione sospesa riguarda non soltanto il tempo che ognuno di noi passa, diciamo, in casa, ma proprio riguarda, secondo me, anche un po' la realtà carceraria in quanto tale, perché è proprio un luogo veramente un po' atemporale, con i tempi dilatati, con i tempi sospesi, con un'inerzia anche, diciamo, non voglio dire burocratica, ma dico organizzativa, ecco, della realtà carceraria.
Al termine degli incontri, quando viene il momento di salutarsi, percepiamo sempre uno strano scollamento con chi rimane rinchiuso. Come se uscendo dagli spazi dell'istituto si uscisse anche da una temporalità che ha un suo ritmo peculiare, non sincronizzato con quello del mondo esterno. La natura di questa sospensione temporale è più complessa di quello che siamo abituati a pensare. Il tempo della reclusione non è solo un tempo scisso da quello esterno, è anche un tempo inquieto e chiuso in se stesso, privo di orizzonte, un tempo di attesa.
In carcere si è sempre in attesa di qualcosa. Si è in attesa della visita dei propri cari per i colloqui, si è in attesa della telefonata settimanale alla famiglia, si è in attesa soprattutto delle risposte che devono arrivare dal tribunale di sorveglianza, per cui sono dei tempi che in qualche modo dilatano il tempo, perché l'orologio sembra fermarsi. Ogni sera, nel momento in cui le celle si chiudono, si rimane in attesa che venga la matricola a portare qualche buona nuova. Sembra che si possa avvicinare il tempo in cui puoi effettuare il colloquio e quindi rivedere i tuoi cari, si avvicina il tempo in cui puoi fare quella famosa telefonata che in qualche modo in quei 10 minuti ti ricongiunge agli affetti familiari. Chiaramente l'attesa più ambita è quella di guadagnare la libertà. Quell'attesa comporta, voglio dire, anche fatica, perché poi in qualche modo non si è solamente liberi quando si è fuori dal carcere, ma bisogna anche esserlo dentro.
Le molteplici attività educative, sportive e culturali che le associazioni di volontariato organizzano in carcere offrono ai detenuti, seppure nel breve spazio di qualche ora, un diversivo dalla temporalità immobile e ripetitiva in cui sono immersi.
Secondo me, se vi va, potremmo anche leggere un pezzettino per dare anche un po' l'idea, appunto, proprio del racconto. Cioè, un pezzettino che secondo me è un po' interseca questi diversi piani.
Quando a gennaio abbiamo letto insieme ai detenuti L'Ascaro di Ghebreyesus Esuseilu, ci è sembrato che tra le righe risuonasse qualcosa di simile alla percezione del tempo all'interno del carcere.
Guardandosi attorno, si rese conto di essere lì da solo e per la rabbia gli scesero le lacrime. Il tempo sembrava non passare mai e senza accorgersene iniziò a canticchiare. Non per tuo padre, non per tua madre ti stai a rinsecchire in una distesa deserta. Te ne stai tutto solo in un paese a te sconosciuto. Poi però, mentre cantava in mezzo a quel silenzio, la sua stessa canzone lo spaventò e tacque. Poco dopo giunse il suo cambio, in termine degli ascari, e Tecavo gli disse «Te la sei presa comoda, fratello mio?» Al che il gereduato, in termine degli ascari, gli rispose «Ti è parso, in realtà sono arrivato all'ora esatta». Tecabo, che era una persona davvero compassionevole, disse all'ufficiale di turno «Questa notte ho provato cosa voglia dire stare qui da soli tutto il tempo. Trascorrere il tempo in questo luogo deserto, privo di qualsiasi distrazione, è un'esperienza davvero penosa, per cui mi fermo qui con mio fratello a fargli un po' di compagnia».
Ci sono detenuti a cui viene negata persino la possibilità di partecipare alle attività trattamentali e che trascorrono perciò le loro giornate nell'inerzia e nell'isolamento costante. È il caso dei detenuti sottoposti al regime speciale del carcere duro, noto ai più come 41 bis, in riferimento all'articolo dell'ordinamento penitenziario che ne regola i termini e l'applicazione. Abbiamo chiesto ancora una volta a Rosa Ugolini, avvocata specializzata in diritto penale e penitenziario, di parlarci della storia e dei contenuti del 41 bis.
Il 41 bis è stato introdotto nel nostro ordinamento dopo la strage di Capaci, tendenzialmente, no? Nel senso che si riconduce a quello il momento in cui si è sentita la necessità di introdurre una forma di carcerazione più dura rispetto a quella già abitualmente praticata. Quindi si tratta di questo provvedimento che è nato come un provvedimento di carattere emergenziale, quindi per far fronte a quella situazione di emergenza che era appunto rappresentata dalla criminalità organizzata di stampo mafioso, e poi però è rimasto nel nostro ordinamento. I contenuti del 41 bis sono limitazioni sulla corrispondenza, limitazioni nella ricezione di pacchi, di plichi, e limitazioni nei colloqui con i familiari. È consentito un colloquio con i familiari al mese e anche una telefonata, cioè una videochiamata al mese, quindi ci sono limitazioni di questo tipo. Limitazioni nella ricezione della stampa, nell'utilizzo di internet, nell'accesso comunque a tutto il mondo esterno. Quindi c'è un'ermetizzazione sostanzialmente della persona che viene ermetizzata, quindi chiusa ancora di più nella sua cella, no? E viene privata di ogni contatto col mondo esterno. Ovviamente tra i giuristi si discute della compatibilità del 41 bis con la funzione rieducativa della pena, perché la pena, in base all'articolo 27, deve tendere alla rieducazione sociale del condannato, ma soprattutto le pene non possono consistere in trattamenti disumani e degradanti, quindi contrari al senso di dignità. E il 41 bis è proprio l'attuazione dell'opposto di questo principio. Secondo me è semplicemente un metodo di somministrazione della pena che è volto all'annientamento della persona.
Il tempo della detenzione potrebbe essere rappresentato con una linea piatta, priva di increspature. Solo un suo segmento fa eccezione, un momento in cui il tempo riacquista di colpo tutta la sua densità e il suo peso.
La preoccupazione di tanti si avverte proprio nel momento in cui stanno per raggiungere l'obiettivo, perché poi la preoccupazione è cosa mi attende. Cioè, il mondo si è fermato, gli amici si sono allontanati, in qualche modo non hai quel paracadute affettivo che ti consenta di avere fuori un retaggio familiare che possa accoglierti in una casa, quindi incominciano i timori anche di riconquistare la libertà. È un momento emblematico, e infatti quello che sviluppa i suicidi all'interno del carcere sono i primi giorni di detenzione e gli ultimi, paradossalmente.
Insomma, è come se questo tempo subisse un'improvvisa accelerazione.
Certo, un'accelerazione di cui si ha paura, un'accelerazione quella che ti porta gli ultimi giorni di detenzione a viverla con un'adrenalina tale per cui la mente in qualche modo è un turbinio di pensieri, più delle volte negativi, perché poi diciamo la struttura sociale media della popolazione detenuta è una struttura sociale molto debole.
Il tempo dentro e fuori dal carcere sembra scorrere a due velocità diverse. Il detenuto, quando esce, può essere sopraffatto da questa alterazione, anche perché spesso, come sostiene Fabrizio, la struttura sociale che lo attende fuori è fragile. Il carcere, a sua volta, ha una propria struttura sociale interna. Ma chi sono i soggetti che ne fanno parte e quali sono le dinamiche che agiscono al suo interno?
Fuori formato, esperienze dal circolo dei lettori della Dozza. È un podcast di Verdiana Benatti e Alessandro Vuozzo, finanziato nell'ambito del progetto ARIN, settore Local and Global Engagement, ufficio Public Engagement dell'Università di Bologna. Si ringraziano il Dipartimento di Filologia Classica e Italianistica dell'Università di Bologna, la Casa Circondariale Rocco D'Amato, la Biblioteca Comunale Sala Borsa e la Libreria La Confraternita dell'Uva di Bologna. Hanno partecipato Rosa Ugolini, i detenuti, i volontari e le volontarie, gli autori e le autrici del Circolo dei Lettori della Dozza. Produzione tecnica e montaggio di Gabriele Beretta.